Prisma, tutti i colori dell'attualità. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, sono le 8:40 minuti. Prisma che comincia tutte le mattine e vi accompagna fino alle 10 con le notizie, le interviste, approfondimenti, opinioni. Oggi partiremo dalla manovra perché avete sentito che è stata approvata a tarda serata in Consiglio dei Ministri, poi alle 10 ci sarà una conferenza stampa di Meloni con, immagino, sicuramente Giorgetti, magari anche altri ministri. E la spiegheranno questa manovra prudente, è stata definita, e che destina la maggior parte delle risorse per le misure contro il caro bollette e poi altre misure di impatto piuttosto limitato, se non forse per il reddito di cittadinanza. Adesso lo commenteremo con i nostri ospiti, poi parleremo del congresso del Partito Democratico, perché ci sono già dei candidati e delle candidate, avete sentito, dovrebbe essere in arrivo nei prossimi giorni anche la candidatura di Elly Schlein. Una storia di un lavoratore morto in un cantiere qui a Milano, un lavoratore fantasma, un lavoratore anonimo. Poi vi racconteremo perché, o meglio la faremo raccontare dal collega che ne ha scritto sul mensile del Fatto Quotidiano. E infine la questione curda che torna di grande attualità per via dei bombardamenti dell'aviazione turca ormai da alcuni giorni, in particolare nello scorso fine settimana sulle zone curde della Siria. E vedremo con i nostri ospiti perché ora Erdogan ha ricominciato a bombardare i curdi. Però, come vi dicevo, questa mattina non possiamo che partire dalla faccenda della manovra. Che, come in realtà era ampiamente previsto, rimane nel solco dell'esperienza del governo Draghi per via delle ristrettezze che la situazione e la congiuntura economica impone. Tanto per dire, questa riforma ponte delle pensioni riguarda in realtà meno di 50.000 persone, questo quota 103 che accompagnerà poi forse verso una riforma vera e propria per non ritornare alla legge Fornero, la rottamazione delle cartelle esattoriali è sicuramente meno estesa di quanto qualche settimana fa dicessero i componenti della maggioranza del governo. Un punto in più nel taglio al cuneo fiscale per i lavoratori, però di quanti soldi poi concretamente stiamo parlando come risultato in busta paga. Di tutte queste cose parliamo con la collega Giovanna Fagionato, giornalista del Domani. Buongiorno Fagionato e benvenuta a Prisma.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ecco, qual è la tua valutazione, tu che ti occupi appunto dei temi economici per il tuo giornale, una valutazione complessiva intanto di questa prima manovra del governo Meloni?
La valutazione complessiva è che è una manovra che ha dimenticato moltissimo la questione del lavoro e soprattutto della diminuzione del potere d'acquisto, nel senso che l'affronta con crediti d'imposta, con alcuni aiuti che abbiamo visto come governo Draghi, ma diciamo non affronta il problema che ormai è emerso in tutta la sua enormità, che lo stesso governo Draghi diceva di voler mettere al primo posto, poi insomma diciamo che tutti l'hanno più o meno accantonato.
Ecco, e in questo rientra anche la questione della povertà, che è una questione importante, sì, in Italia, non solo per via dell'inflazione, degli aumenti, ma ovviamente per tutto quello che sono i cascami dei due anni di pandemia, no? In realtà sì, c'è una questione che spicca sulle altre in questa manovra, che è quella del reddito di cittadinanza, su cui è stata spesa buona parte della campagna elettorale di Giorgia Meloni, e sembrerebbe che dei pochi soldi che ci sono, o meglio, che si sia deciso, si abbia deciso di fare cassa, no? Togliendo dal reddito di cittadinanza per mettere quei pochi soldi altrove, perché qui c'era la decisione di abolirlo fra un anno, nel gennaio 2024, e nel frattempo ridurlo. Stiamo parlando di quelli che loro considerano occupabili, poi vai a vedere se lo saranno veramente o no, cioè persone fra i 18 e i 59 anni che in tutta teoria possono lavorare. Allora a questi qua viene ridotto già dal 2023 dai 18 mesi di sussidio rinnovabili di oggi a 7-8 mesi, no?
Sì.
E sono state tolte risorse per spostarle dove?
Ma sono state tolte risorse, per esempio, per spostarle su altri capitoli, diciamo, di sempre del lavoro e delle pensioni. Quindi stiamo parlando di finanziare appunto le uscite, come dicevi tu, 403 sono 45.000 persone secondo i calcoli INPS, e la riforma Fornero rimane la stessa, però abbiamo una quota in più che permette alle persone con 62 anni di età e 41 anni di contributi di uscire prima, però sono 45.000 persone e la spesa è di 1,4 miliardi. I risparmi per quest'anno, per quella riduzione che tu dicevi del reddito di cittadinanza per quest'anno, e poi vedremo i risparmi come diventeranno dal 2024, quando verrà appunto sospeso del tutto, ma solo per quest'anno sono quasi di 1 miliardo per la riduzione dell'aiuto a persone sotto la soglia di povertà. Non solo, in più, siccome Giorgetti continuava a chiedere, se voi mi proponete proposte su un settore della manovra, noi siamo talmente in ristrettezza che bisogna trovare entrate nello stesso settore. Quindi è anche possibile che i soldi per il reddito di cittadinanza siano stati in parte utilizzati per aumentare quel taglietto del cuneo fiscale ai lavoratori sotto, appunto, con redditi sotto i 20.000 euro al
3 punti anziché 2,
e molto io ho l'impressione che molte delle decisioni prese nelle ultime ore siano state prese anche per non perdere la faccia, nel senso che nell'ultima settimana c'era stata appunto è saputo che era stata vagliata l'ipotesi di ridistribuire il cuneo fiscale tra imprese e lavoratori, un terzo e due terzi. Alla fine non è stato deciso così, c'è stato appunto questo piccolo aumento. Forza Italia ha detto aumentiamo le pensioni minime, però insomma sono tentativi di mettere, diciamo, insomma di tamponare una figuraccia per una manovra che poi non va molto a intaccare anche gli aiuti, diciamo, contro il caro vita. Lo sappiamo, l'ufficio parlamentare di bilancio dice che durano 3 mesi. E quindi la situazione è questa, persino diciamo in quote normali come l'ape sociale o l'opzione donna, che erano state, diciamo, sempre utilizzate nell'esecutivo Draghi nella legge di bilancio per il 2021, il governo Meloni continua semplicemente le quote e ci aggiunge anche delle condizionalità veramente, secondo me, difficili da giustificare. Cioè, per esempio, appunto, lega le uscite anticipate per le donne al numero di figli, diciamo scadenzandole di un anno, da 58, 59, 60 anni, le categorie che potevano usufruire dell'opzione donna, che sono categorie particolari, perché sono donne che sono caregiver, oppure che hanno disabilità, oppure insomma che sono in categorie protette, però possono andare in pensione prima se hanno 2 figli, meno se ne hanno uno, cioè un anno dopo se ne hanno uno. E il comunicato di Giorgetti di ieri sera a 12:30 diceva a 60, se a 60 anni se rientrano in altre categorie, e che ti fa impressione, perché dici, insomma, le altre categorie cosa vuol dire? Quelle che non hanno figli, cioè che devono aspettare altri 2 anni, e significa che non sono persone che appunto caregiver eccetera, non sono persone che non hanno delle situazioni di difficoltà, sono esattamente delle persone che hanno delle situazioni di difficoltà e che magari accudiscono l'anziano, il genitore eccetera, ma devono avere figli perché il governo ha deciso che, diciamo, quando si parla di donne è importante che ci siano figli.
Certo, va bene, grazie Giovanna Fagionato per essere stata con noi, buon lavoro e a risentirci.
Grazie mille.
Arrivederci. Allora, Giovanna Fagionato, giornalista economica del Domani, e vi proponiamo adesso un'intervista che abbiamo realizzato mezz'oretta fa, un po' di più, con la professoressa Chiara Saraceno, sociologa, che avevamo avuto qui in questa stessa trasmissione qualche giorno fa per commentare così quello che si cominciava a capire del provvedimento contro il reddito di cittadinanza. Adesso è arrivato e forse anche più drastico di quanto si pensasse. E la professoressa, tra l'altro, è quella che ha guidato il comitato scientifico per la riforma del reddito di cittadinanza, che era stato istituito dal governo Draghi. Quindi, insomma, lei con questo suo comitato aveva fatto anche delle proposte molto diverse da quelle che poi... dalle decisioni del governo Meloni. Sentiamo il suo commento questa mattina dopo aver appunto appreso cosa è stato deciso.
Non si capisce bene che cosa pensa il governo, che una persona occupabile ma non occupata possa sopravvivere, possa rispondere per soddisfare i propri bisogni. Va benissimo, è importantissimo che chi è occupabile possa trovare un lavoro e diventare economicamente autonome, ma noi, tra essere occupabile e trovare il lavoro, un lavoro adeguatamente remunerato, passa il tempo e non sempre ci si riesce. Nel frattempo, come dire, poi sappiamo anche che ci sono moltissimi occupati che non guadagnano sufficientemente per uscire dalla povertà. Anche tra i percettori del reddito di cittadinanza ci sono persone che sono occupate, quindi è un'idea molto astratta, mi verrebbe da dire, dell'occupabilità, come se l'occupabilità fosse automaticamente occupazione, e come se chi è occupabile non è occupato non lo fosse esclusivamente perché riceve il reddito e quindi non cerca il lavoro. In fondo c'è sempre dietro questa idea moralistica e un po' disprezzante nei confronti dei poveri.
Chi sono, che profilo hanno oggi queste persone che vengono definite occupabili, appunto, adesso ci si domanda se lo saranno davvero?
Guardando i dati ANPAL e i dati INPS, che descrivono appunto le caratteristiche delle persone che prendono i redditi di cittadinanza, si tratta di persone molto spesso a bassissima istruzione e qualificazione, anche tra i giovani, molti molto lontani dal mercato del lavoro, soprattutto quelli un po' più vecchi, insomma, non i giovanissimi, cioè persone che o non hanno mai lavorato o sono stati molto lontani dal mercato del lavoro perché non hanno trovato. Spesso hanno alle spalle esperienze di lavoro frammentarie, quindi sono persone difficilmente occupabili, anche se sono teoricamente occupabili, nel senso che non sono molto appetibili al potenziale datore di lavoro, quindi sono persone su cui bisogna investire in termini di formazione, consulenza, cioè richiedono persone con investimento. Uno dei limiti dell'attuale funzionamento del reddito di cittadinanza è che le politiche attive del lavoro non ci sono state, non basta semplicemente per andare a uno sportello e definire, insomma, le proprie caratteristiche, occorre appunto fare molto, molto di più. D'altra parte sappiamo anche che dei 300.000 persone, non solo per percettori di reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati che prendono la NASPI o il discolo, eccetera, che sono state coinvolte in una politica attiva del lavoro, quella recente, appena messa in campo, si chiama la garanzia di occupabilità dei lavoratori. Tra queste 300.000 persone che sono state attivamente coinvolte in tirocini, in formazione e così via, pochissime finora hanno trovato lavoro. Quindi vuol dire che, come dire, il rapporto tra domanda e offerta nei loro casi è un po' difficile, ecco. Allora, benissimo fare in modo incentivare gli occupabili a cercare il lavoro, però la cosa non avviene automaticamente, non per cattiva volontà dei percettori, ma perché il mercato del lavoro non sempre è in grado di rispondere alle loro aspettative, insomma non c'è il lavoro che sono in grado di fare.
Professoressa, le chiedo un'ultima cosa, questa manovra piuttosto, diciamo così, timida o comunque costretta dalla situazione economica a stare nei binari già in fondo tracciati dal governo Draghi, ci dà però forse già un'idea della visione di questo governo per i prossimi anni, se la situazione economica lo consentirà? Qual è la strada che si può intravedere per le politiche economiche di questo governo a partire da oggi?
Ma in realtà, appunto, come dice lei, è molto stretta, quindi potevano fare poco. Quello che vedo è che certamente la povertà non è il contrasto alla povertà non è nei loro obiettivi. Parlano tanto di sostenere le famiglie economicamente modeste, ma poi dopo la prima cosa che fanno, addirittura per far cassa, è stato persino detto che bisognava anche tagliare il reddito di cittadinanza, non solo perché è brutto, perché è immorale, cose, il linguaggio un po' pesante viene utilizzato, ma perché c'è bisogno di avere dei fondi per finanziare la pensione quota 103, mi sembra, e piuttosto che altri, o la flat tax. In realtà è una manovra che rafforza, non diminuisce, le disuguaglianze, che privilegia alcuni che forse non ne avevano immediatamente bisogno, come alzare la soglia per la flat tax degli autonomi piuttosto che la quota 103, e per le pensioni, mentre invece lascia per le persone con redditi più bassi, ci sono cose simboliche, perché basta togliere l'IVA, no, non c'è, forse non la tolgono più l'IVA dal pane e dall'acqua.
Pare di no.
Che era comunque una cosa molto, come dire, marginale, oppure alzare, anche questo non mi è chiaro se ci sarà, l'assegno unico per chi ha 4 più figli, che sono, come dire, non sono, e che è a reddito basso, ma sono cose, come dire, sono pochissimi quelli che hanno 4 più figli, ecco, non è quello il problema.
E questa era la professoressa Chiara Saraceno, sociologa, che appunto ha guidato il gruppo di lavoro ministeriale sotto il ministro Orlando lo scorso governo per rivedere e ripensare il reddito di cittadinanza. Questa è la sua opinione sulla manovra, come è stata approvata questa notte in Consiglio dei Ministri. Poi certamente è possibile, probabile, che nei passaggi parlamentari possa essere modificata, vedremo come. Sicuramente anche nella maggioranza c'era chi tirava da una parte e chi dall'altra, quindi poi forse la dinamica parlamentare avrà a che fare anche con queste differenze di vedute. Abbiamo il blocco pubblicitario come sempre e poi riprendiamo, parliamo ancora di politica, ma questa volta del Partito Democratico. In here.
again, and nothing's wrong. In from the past, a sudden blast bang. Spring has gone, and so
sei minuti qui a Prisma su Radio Popolare. E intanto vi ricordo che è arrivata una notizia mezz'oretta fa, forse l'avete sentita nel nostro giornale radio: è morto Maroni, Roberto Maroni. Era malato da un po', aveva 67 anni. Beh, insomma, lo sapete, era stato ministro degli interni e poi qui anche presidente della regione Lombardia. Noi continuiamo a parlare di politica e parliamo però del congresso del Partito Democratico. Hanno deciso che ci saranno le primarie fra i due candidati diciamo più votati il 19 di febbraio. Fino a questo momento sono ufficialmente candidati Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia Romagna, e Paola De Micheli, che era stata ministra dei trasporti nel governo Conte 2, direi, e poi tutti aspettano come per imminente la candidatura anche di Elie Schlein, che tra l'altro della regione Emilia Romagna è stata la vicepresidente fino a poco fa, quando è stata poi eletta in Parlamento. Ci colleghiamo giusto con Bologna, con il professor Carlo Galli, politologo dell'Università appunto di Bologna. Ben trovato professore, buongiorno.
Buongiorno a lei, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Ecco, pensavo giusto mentre le telefonavo che anche la De Micheli è emiliana, perché è di Piacenza. Allora mi sono domandata se c'è un modello emiliano di essere Partito Democratico esportabile a Roma, e se sì, che cos'è? Anche se bisogna dire che queste tre persone hanno profili diversi.
Allora, rispondo, sì, esiste un modello emiliano, è molto difficile invece che questo modello emiliano sia esportabile a livello nazionale. In che cosa consiste il modello emiliano? È una lunga storia, è la storia della costruzione della società emiliana a partire dall'egemonia comunista. Un'egemonia comunista che si sostituiva, si sovrapponeva alla vecchia presenza socialista in Emilia, presenza socialista che era dovuta essenzialmente al fattore dei braccianti e in ogni caso della povertà. L'Emilia era una regione molto povera, oltretutto con gli emiliani avevano una scarsa propensione all'emigrazione, per cui era una regione povera e anche turbolenta, diciamo così, il che diede molto spazio ai socialisti prima della prima guerra mondiale e subito dopo la prima guerra mondiale, il che generò la reazione fascista, che dalle nostre parti fu particolarmente forte, con le camicie nere che erano poi gli stessi braccianti messisi al servizio del latifondo, e poi dopo la resistenza la componente socialista fu abbastanza rapidamente scavalcata dai comunisti, i quali, a partire da un celebre discorso di Togliatti dell'autunno del 1946 a Reggio Emilia, impostarono una politica che oggi diremmo di larghe intese, ma attenzione, una politica in cui le larghe intese erano gestite da un'egemonia comunista che nasceva dal fatto che il PC era di gran lunga il partito più votato e più presente nella regione, per cui c'è stata questa grande scommessa, cioè che una regia, diciamo così, di sinistra avrebbe prodotto uno sviluppo economico e sociale attraverso logiche non settarie, logiche appunto di sviluppo, di inclusione e di relativa partecipazione, purché il tutto fosse guidato, pensato, orchestrato dal partito di maggioranza che, ripeto, era il Partito Comunista. Per cui è successo che l'Emilia è cresciuta molto economicamente, ovviamente grazie all'impresa privata, contro la quale il PC non aveva pregiudizi in assoluto, semplicemente desiderava, voleva, pretendeva che il capitalista facesse il proprio mestiere, cioè investisse e producesse ricchezza, mentre invece qui c'erano molti capitalisti assenteisti che chiudevano le fabbriche invece che farle funzionare. Contro questi ci furono i grandi scioperi, ma per il resto vi fu una grossa collaborazione fra le autorità amministrative e la piccola impresa, che è poi il cuore del modello emiliano, no? Grande collaborazione amministrativa fra i comuni, le province, poi la regione e la piccola impresa, la media impresa. La costruzione di un tessuto economico diffuso e al tempo stesso di servizi sociali e di forme di inclusione. Ecco, per cui l'Emilia, come minimo, diciamo così, come minimo aveva eliminato la miseria, non dico la povertà, la miseria, gli abissi della miseria, quelli sì.
Perché dice, professore, che non è un modello esportabile nel PD romano o comunque nazionale, diciamo meglio?
Perché l'Italia, come diceva ancora Togliatti, non è l'Emilia. Perché questa operazione di sedimentazione di una società relativamente coesa, e niente di drammatico, ma relativamente coesa, è qualcosa che dura da più di 70 anni. Il punto è che non si tratta di un modello esportabile, secondo il mio parere, molto difficilmente esportabile, perché consiste nel fatto che ha dei prerequisiti, il primo dei quali è la presenza di un partito egemone, cioè un partito talmente forte da essere in grado di generare egemonia, che non è una brutta parola, attenzione, non è per niente una brutta parola, se intesa bene vuol dire capacità di direzione. Solo a queste condizioni puoi far sedere attorno al tavolo tutti e chiedere a ciascuno di collaborare, altrimenti se sei un partito del 16%, questa pretesa non la puoi avanzare, diventi un partitino fra gli altri e il cuore del modello emiliano, cioè l'idea che esista la possibilità di uno sviluppo non anarchico, non selvaggio, ecco, della società e dell'economia, questa idea è molto difficile che passi, perché gli interessi contrapposti sono fortissimi, sì, violentissimi, e la capacità della politica di guidare e di indirizzare è molto più debole. Ripeto, da noi ricordiamoci che cosa era il Partito Comunista: era un partito che faceva a dir poco il 50% da solo.
Certo. Professore, però una cosa in comune il PD nazionale col PD emiliano ce l'ha, e non è necessariamente una cosa positiva, o meglio, niente mi toglie dalla testa che la prima regione dove il Movimento 5 Stelle delle sue origini ha fatto il boom è stata l'Emilia Romagna, perché si scagliava contro il partito del potere, il partito delle istituzioni, il partito del governo sempre e comunque, inamovibile, no? E poi il Partito Democratico a livello nazionale è diventato a poco, come dire, quasi come unica identità è stato il partito del governare comunque, e anche questo non ha portato bene.
Guardi, io non voglio essere in alcun modo apologeta del Partito Comunista, in alcun modo, però
devo lo dire, sappiamo proprio, la conosciamo.
la differenza tra il PC e soprattutto quello emiliano romagnolo e il PD è che il PC era il partito del potere, certamente lo era, e questo generava anche conformismo e generava anche protesta giovanile, ricordiamo il 77, ma ovviamente questo è l'altro lato del modello emiliano, cioè un certo quale conformismo, un misto di sviluppo economico e sociale e di conservatorismo ideologico. Ma insomma, questo è vero, ma attenzione, qui era il partito del potere, sempre al potere, perché vinceva sempre le elezioni. Il PD è sempre al potere senza avere mai vinto un'elezione.
Mi sente ancora, professore?
Io sì.
Ah, ecco, scusi, avevo sentito come un click, come se fosse caduta la linea. Senta, veniamo al congresso. Dicevamo appunto che Bonaccini l'altro giorno, domenica mi pare, ha ufficializzato la sua candidatura e ha fatto questa tirata contro le correnti, dicendo che lui non si è mai iscritto a nessuna corrente e che non chiederà il sostegno di nessuna corrente, spazzerà via insomma la vecchia dirigenza. E quindi poi i giornali hanno cominciato in questi giorni a fare tutti gli schemini, chi sta con Bonaccini, se si candiderà Schlein come sembra, chi sta con Schlein. E forse proprio per le cose che ha detto Bonaccini nel momento in cui ha ufficializzato la candidatura, abbiamo visto negli schemini che Schlein, che dovrebbe essere, mi scusi, si diceva così, l'homo novus del Partito Democratico, anche se è una donna, avrebbe con sé una serie di capi corrente, tutti maschi di una certa età che hanno spadroneggiato nel Partito Democratico non facendo esattamente il bene del partito in questi ultimi anni. Com'è che adesso li ritroviamo, almeno negli schemini, no? Un po' semplicistici probabilmente, magari anche prematuri dei giornali, che seguono quella che dovrebbe essere la figura del vero rinnovamento del Partito Democratico?
Non è difficilissimo rispondere. Se Bonaccini si candida dicendo io sono il portavoce dell'unica vera tradizione vincente che c'è dentro il PD, il portavoce di una tradizione locale, quella emiliana, però è l'unica vincente, e voglio spazzare via le correnti perché indeboliscono il partito, perché non fanno politica sostanzialmente, non hanno la capacità di pensare e di implementare un modello di società, non ce l'hanno, sono soltanto degli strumenti al servizio dei capi corrente e dei loro seguaci. Se io faccio questo discorso, è chiaro che i capi corrente cercano qualcuno da contrappormi. Hanno trovato Schlein, pazienza, se serviranno di Schlein, non sarà la loro prima scelta. Sì, perché non c'è niente di meglio che una figura nuova per portare avanti politiche vecchie, sempre che Schlein ci stia, perché naturalmente questa cosa, se la vediamo noi, la vede anche Schlein stessa. Per cui bisognerà vedere quanto Schlein riesce a montare l'OPA lanciata su di lei dai vecchi capi corrente in chiave conservativa, no? Faccia nuova, ma politiche clientelari e corporative e correntizie vecchie. Siccome, ripeto, avrà, immagino, che poi non la conosco, ma insomma una certa capacità analitica e politica, vedrà certamente questo rischio e cercherà di porre rimedio, come Bonaccini dovrebbe vedere il rischio che appunto gli si risponda: tu vai bene a fare il governatore dell'Emilia, ma quel modello lì non pensare di portarlo in tutta Italia perché ti scoppia in mano, perché fallisce, perché il PD non può essere in tutta Italia quello che il PC in tempo è. Oggi il PD, molto meno del PC di un tempo, molto meno, l'Emilia è piena di crepe e di contraddizioni, però insomma lo è meno di altre parti d'Italia. Ecco, il PD in Italia è un partito che non può fare egemonia. Egemonia politica.
Secondo lei Elly Schlein ce la può fare, se diventasse la segretaria del Partito Democratico, diciamo così, governare il partito in modo indipendente da questi che stanno già cercando di metterle intorno, così, un recinto?
Io penso che abbia, come dire, sufficiente cattiveria, tra virgolette, indipendenza, capacità di azione e di reazione per almeno tentare di svincolarsi dalla presa delle vecchie correnti. Io sono sorpresissimo che al partito emiliano venga lasciata tanta libertà, che il partito romano o il partito siciliano o il partito piemontese o il partito lombardo non provino a mettere i bastoni fra le ruote a questa cavalcata emiliana, però evidentemente hanno veramente esaurito le risorse. Diciamo così, se si servono in chiave anti-Bonaccini di Schlein, va bene, si capisce quello che fanno, si capisce quello che succede. Bisogna anche dire una cosa, che Schlein dovrà precisare bene il proprio profilo, che non può essere soltanto un profilo liberal, quale è finora, insomma, un profilo tutto giocato sull'assecondamento di un'ideologia che è di sinistra democratica, ma che insomma non è, di solito non mette al primo posto le questioni del modo di produzione, le questioni del lavoro, delle disparità di potere fra capitale e lavoratori, eccetera. Di solito questo non avviene ed è il terreno su cui il PD ha perso. Questo è il terreno su cui il PD ha perso, su cui inopinatamente ha vinto la destra. Ecco, allora, se si vuole recuperare lì, bisogna appunto essere capaci di proporre una politica, di avanzare una proposta politica che non sia soltanto legata al tema dei diritti.
Certo. Dove peraltro, se hanno perso sui diritti sociali, non hanno vinto su quelli civili, detto fra noi.
Esattamente.
Ancora una cosa, professore, ho visto ieri l'incrocio delle due date. Prima è uscita appunto che le primarie del PD saranno il 19 di febbraio, e poi è uscito che con ogni probabilità in Lazio si voterà il 12-13 di febbraio, e sono abbastanza certa che la Lombardia si accoderà a questa data, perché adesso il presidente Fontana dovrebbe avere gli strumenti per indire lui la data del voto. Poi ha senso, insomma, agganciarsi all'altra importante regione in cui si voterà, e poi vabbè, Fontana lo sappiamo, parte in vantaggio, e quindi prima si vota per lui meglio è. Secondo me il PD lombardo ha avuto tutte queste difficoltà che conosciamo nella scelta del candidato, anche perché lo ha scelto dopo le politiche, e quindi le macerie lasciate da un risultato che pure era ampiamente previsto sono ricadute appunto anche sulle spalle qui del PD nella Lombardia, che ha molto faticato, forse anche più di quanto avrebbe fatto se avesse scelto il suo candidato in una coalizione che si poteva su cui si poteva ragionare prima delle politiche. Il fatto che le primarie del PD arrivino una settimana dopo il voto di queste due regioni importanti può avere qualche ripercussione a seconda di come andranno le elezioni appunto regionali, dove purtroppo il rischio che vinca la destra c'è, come?
C'è, come, soprattutto in Lombardia, insomma, anche, e forse anche nel Lazio, trainato dalla figura di Meloni, che è una romana, per cui sì, c'è, e certamente c'è questo rischio, c'è il rischio che i risultati delle regionali influiscano sulle primarie. Bisogna vedere in che modo, perché non è automatico capire, pensare come un'ulteriore eventuale grave sconfitta del PD nelle due regioni chiave come il Lazio e la Lombardia influiscano sul voto dei militanti che vogliono eleggere un segretario. Se questo voto sarà dettato da un'analisi per cui la cosa importante erano i diritti sociali che non sono stati implementati, allora forse sarà Bonaccini, oppure se questo voto è il segnale dell'esigenza di un azzeramento totale del partito, delle sue tradizioni regionali, di tutto quanto, allora forse il risultato sarà Schlein, che è sicuramente la figura più nuova, evidentemente non ha le spalle.
Non era neanche del PD fino a poco fa. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo, professore, in un minuto e mezzo, perché poi dobbiamo andare alla linea al giornale radio, perché noi abbiamo finora parlato di correnti, chi appoggia chi appoggia quell'altro, ma poi insomma sarebbero le primarie, sarebbe il popolo del PD a scegliere, o no?
Il popolo del PD, che essendo però un popolo spesso fortemente legato, fortemente interno alla vita del partito, non è immune da indicazioni di voto di carattere correntista, no? Perché chi va a votare alle primarie, in teoria il passante che si registra e vota, di fatto le persone più coinvolte, più attente, più interne alla vita del partito, e queste sono quelle più esposte alle logiche correntiste.
Molto chiaro, come sempre, grazie professor Galli, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Carlo Galli, politologo dell'Università di Bologna. Noi ora diamo la linea al giornale radio e ci ritroviamo subito dopo e parliamo invece di esteri. Parliamo del rinnovato attacco turco ai curdi, portato a partire dallo scorso weekend dall'aviazione di Erdogan sul Kurdistan siriano.
How to bend, how to sway and say, I think I understand what all this fighting is for. And baby, I just want you to understand that I'm not angry anymore. No, I'm not angry anymore.
come vi dicevo prima del giornale radio, ci saremmo occupati della questione curda e proprio poco fa c'è stato un una notizia riportata dalla CNN turca che riporta appunto le dichiarazioni del ministro della difesa turco Hulusi Akar, che rivendica il fatto che dall'inizio dell'anno 2022 la Turchia ha neutralizzato, badiamo anche l'uso delle parole, 3.580 terroristi, per Ankara neutralizzare, insomma, indica l'arresto o l'uccisione di militanti ritenuti terroristi, come ad esempio quelli del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, a cui Erdogan e il suo governo hanno addossato la responsabilità dell'attentato che c'è stato a Istanbul meno di 10 giorni fa. Con questa motivazione, cioè la risposta a questo attentato, l'aviazione di Ankara, a partire dallo scorso fine settimana, ha bombardato decine di postazioni delle milizie curdo-siriane dall'altra parte della frontiera. Sono state colpite ad esempio Kobane e alcuni villaggi a nord di Aleppo e altre località nella provincia di Asaka, e non è esclusa, perché Erdogan stesso non l'ha esclusa, addirittura un'operazione di terra. Noi siamo in diretta con la collega Benedetta Argentieri, giornalista, esperta della questione curda, a cui tra l'altro ha dedicato anche un film di cui è stata regista, I Am the Revolution, dedicato alle unità YPJ, cioè le brigate femminili della resistenza curda. Buongiorno Benedetta.
Buongiorno.
Intanto io spiegherei agli ascoltatori, partiamo un po' dai fondamentali, cosa c'entra il nord della Siria, perché l'aviazione turca colpisce lì.
Allora, prima di tutto volevo chiarire che per il ministro turco neutralizzare vuol dire uccidere.
Ah.
Quindi okay. Non arrestare. È proprio,
l'interpretazione della
proprio...
CNN è forse anche un po'
Ah sì, quello
benevole.
Sicuramente. Dunque, cosa c'entra il nord est della Siria? Come dicevi tu, il 13 novembre c'è stato un attentato a Istanbul in cui sono morte 6 persone e decine di feriti, ed è stata immediatamente arrestata questa donna di origini siriane, anche se non è mai veramente stato confermato, e sarebbe appunto una donna che arriva da Aleppo. E da Aleppo e da Afrin non si capisce molto bene, le notizie sono molto confuse, soprattutto anche quello che ha dato, diciamo così, indietro il Ministero dell'Interno turco rispetto al collegamento di questa donna con le milizie curde siriane, con lo YPG e lo YPG, non c'è veramente un legame, anche perché subito dopo l'attentato le forze democratiche siriane, di cui fanno parte appunto le YPG, le forze curde, hanno subito negato qualsiasi coinvolgimento, non è proprio nel loro modus operandi nemmeno, e soprattutto non c'era veramente una volontà di fare un attentato del genere. Detto questo, non hanno perso tempo la Turchia e ha subito accusato appunto i curdi, perché comunque loro, la Turchia vede con grande disprezzo, proprio disprezzo, il fatto che ci sia una regione sotto l'amministrazione, anche se è un autogoverno, di stampo curdo. Quindi comunque questa guerra, questa nuova ondata non è una grandissima novità. La novità è, diciamo così, questa campagna aerea molto vasta che è stata portata avanti appunto dal weekend. Però diciamo che è da mesi che la Turchia dice di voler invadere di nuovo il nord-est della Siria, questa sarebbe la terza volta dal 2016, proprio per cercare di rovesciare questa esperienza di autogoverno.
Invadere, tu intendi proprio una campagna di terra?
Esattamente.
Che è alle viste, secondo te, o è improbabile per il momento?
Allora, secondo il comandante in capo delle forze democratiche siriane, Maslum Abdi, che appunto ha parlato l'indomani di questa campagna aerea, loro per il momento stanno escludendo un'invasione di terra, perché non c'è stata la mobilitazione non solo dell'esercito turco, ma di tutte quelle fazioni jihadiste, perché sono jihadiste, con cui si appoggia la Turchia. La Turchia si appoggia a queste milizie siriane che ha appunto anche addestrato, ma non sono in mobilitazione, quindi per il momento si esclude. La verità è però che sin dall'inizio dell'anno la Turchia sta portando avanti una campagna molto vasta, non solo nel nord-est della Siria, ma anche nel Kurdistan iracheno, nel nord dell'Iraq, appunto con droni e aerei. E obiettivo di questi droni aerei sono nel Kurdistan iracheno le milizie del PKK, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, mentre in particolare in Rojava si sono, nel nord-est della Siria, si sono focalizzati molto sulle donne. C'è stato a fine agosto un incidente terribile per cui comunque la Turchia ha bombardato questa sorta di scuola per ragazze patrocinata dalle Nazioni Unite e ha colpito appunto questa scuola mentre le ragazze stavano giocando a volleyball e ci sono almeno 7 vittime, ci sono state almeno 7 vittime e decine di ragazze ferite.
Ecco, tra l'altro queste milizie curdo-siriane sono quelle poi che nella guerra, diciamo così, dell'Occidente contro l'ISIS hanno fatto un po' il lavoro sporco, cioè la guerra sul campo, corpo a corpo, no? E poi sono stati, in ultima analisi, abbandonate, mi pare, no? Dalle potenze occidentali che si sono avvalse del loro contributo. E del resto in questo momento mi veniva da pensare Erdogan sembra essere l'unico che può parlare sia con Putin che con Zelensky, quindi è uno che, per quanto controverso, in questo momento la comunità internazionale, dal lato occidentale evidentemente, tiene in gran conto, lo lasciano un po' fare, ne approfitta in questo momento.
Assolutamente sì, diciamo che Erdogan si è ritagliato questo ruolo proprio per comunque avere più le mani libere per quel che riguarda nella regione, no? La Siria è un posto estremamente complicato dove ci sono comunque diversi attori, c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Iran, c'è la Cina che partecipano, no? A questo conflitto che ormai dura da più di 10 anni. C'è anche da dire che Erdogan tra pochi mesi andrà alle elezioni e tutte queste operazioni militari vanno a rafforzare che la sua base, e quindi insomma c'è questa anche grande contraddizione, perché come dicevi tu le forze democratiche siriane sono state le pedine, proprio le truppe che hanno sconfitto lo Stato Islamico pagando un prezzo durissimo, più di 11.000 comunque soldati e soldatesse sono state uccise appunto nella guerra contro l'ISIS. Dopo il 2019, quando viene sconfitto l'ISIS militarmente, i curdi sono stati abbandonati fino a un certo punto, perché gli Stati Uniti continuano a essere nella zona, continuano ad avere delle basi appunto nel nord-est della Siria, però a questi attacchi sono completamente silenti.
Grazie Benedetta Argentieri per essere stata con noi, arrivederci presto.
Grazie, arrivederci.
Allora, Benedetta Argentieri, giornalista, inviata di guerra, grande esperta della questione curda, accennava proprio al fatto che fra qualche mese si vota in Turchia e quindi questo ruolo internazionale che Erdogan si è ritagliato gli viene buono, no? Anche per coprire alcune questioni invece interne molto rilevanti, come per esempio una fortissima crisi economica che pesa sull'elettorato, no? E quindi anche questo colpire i curdi, che in Turchia vengono considerati dallo Stato dei terroristi, per esempio il PKK, viene utile in questo momento. È molto cinico dirlo, ma probabilmente c'è anche questo ragionamento. Ne abbiamo parlato Emanuele Valenti con un giornalista turco che è stato tra l'altro anche qui a Milano di recente, forse proprio in questi giorni, perché partecipa a una settimana di incontri promossa dall'associazione Garivo, quelli del Giardino dei Giusti. Lui si chiama Murat Çınar e questo è il suo ragionamento sulle motivazioni di Erdogan per questa campagna aerea contro i curdi siriani.
Questa volta più o meno possiamo dire la motivazione è uguale a quelle precedenti, ovvero dal punto di vista di Ankara dare una risposta al colpevole. Il colpevole quale sarebbe, secondo Ankara, dietro l'attentato di qualche giorno fa avvenuto a Istanbul ci sarebbero le YPG e YPG, oppure il partito politico PYD e tutte quante comunque formazioni definite terroristiche. La motivazione dell'attuale operazione, che è molto simile in realtà alle operazioni precedenti effettuate in Siria.
Perché il governo turco considera lo YPG e le altre formazioni curdo-siriane legate, se non addirittura la stessa cosa, no, del PKK, che è invece operativo in Turchia. Qual è l'obiettivo del governo turco, del presidente Erdogan, nel nord della Siria? Anche qui lo stesso degli anni scorsi, cioè allontanare il più possibile le milizie curde nel nord della Siria dalla frontiera con la Turchia?
Sì, in grandi linee posso dire di sì. Ankara porta avanti le operazioni militari sul territorio siriano in particolare da 6 anni. Prima di tutto queste operazioni sono partite con 3 intenti. Uno, indebolire il regime di Damasco. 2, appunto colpire forze armate definite come terroristiche da Ankara, YPG, YPG, oppure SDF, e poi fino a qualche anno fa anche colpire il Daesh, l'ISIS, l'organizzazione terroristica ISIS. Col passare del tempo diciamo che questa lista è diventata un po' più snella, ma Turchia ormai è in una fase in cui cerca di ripristinare i suoi rapporti con Damasco, quindi tra gli obiettivi non ci sarebbe il regime. E la minaccia, tra virgolette, finita, possiamo dire, dell'ISIS, e quindi anche l'ISIS un po' uscita dalla lista. Per Ankara l'unica minaccia militare, a livello militare rimasta, è quella formazione politica armata della YPG, YPG, Unità di Difesa Popolare, e l'SDF, l'Esercito Democratico Siriano, e poi la formazione politica che rappresenta queste forze, che sarebbe PYD, il partito dell'Unione Democratica. Tutte queste, esattamente come hai detto tu, in parte è vero, in parte non è vero. Secondo Ankara sono definite come realtà legate organicamente, direttamente e indirettamente al PKK, al partito dei Davut e del Kurdistan, che è in un conflitto armato e politico con lo Stato turco da ormai 40 anni ed è molto presente con le sue basi militari e centri di addestramento in Iraq, nelle montagne di Zap, però comunque ideologicamente e militarmente, politicamente sarebbe dietro anche la rivoluzione di Rojava, forse possiamo dire il mentore della rivoluzione di Rojava.
Qual è l'appoggio che ha il presidente Erdogan o comunque il governo turco nel momento in cui si contrappone e decide queste campagne contro i curdi, che siano i curdi della Turchia, che siano i curdi nel nord della Siria, che siano i curdi nel nord dell'Iraq?
La libertà di espressione è un diritto totalmente negato e limitato in Turchia. Qualsiasi posizione contro la violenza, contro la guerra, sono posizioni assolutamente minoritaria e spesso volentieri repressa anche. Dall'altra parte però bisogna ovviamente qua sottolineare un aspetto importante: il tema del terrorismo, il tema della lotta contro il terrorismo, il tema contro il separatismo curdo sono temi molto dolenti, molto importanti, molto delicati in Turchia. Stiamo parlando dal punto di vista del PKK di una guerra che va avanti da 40 anni, numerosi cittadini della Repubblica di Turchia sono morti in questa guerra, per cui è un tema molto dolente, molto sensibile per la Turchia. E poi stiamo parlando di un paese fortemente militarista, di una cultura militarista, fondamentalista, nazionalista, dalla istruzione fino al turismo, dai media fino alla politica, si cresce in un paese molto particolare. Questi sono elementi molto importanti che rendono, tra virgolette, facile il lavoro di Erdogan. Erdogan poi, con l'ausilio dei media, che sotto il suo controllo, anche dei sportivi, atleti, degli artisti, in questi ultimi anni, 6 anni, ha legittimato molto gli interventi militari che ha condotto verso il territorio siriano, vendendo tutto questo come un'operazione di lotta contro il terrorismo, ma comunque portando avanti un'operazione mediatica, politica molto capillare, molto imponente, che ha legittimato molto queste operazioni. Per cui una buona parte della società, devo ammettere, che sostiene, anche se si oppone alla maggior parte delle politiche di Erdogan a casa, sostiene le operazioni militari che Ankara porta avanti sul territorio siriano.
E questo era Murat Çınar, giornalista turco, intervistato da Emanuele Valenti. Info Prisma, le note dell'autore a cura di Ira Rubini, tutto scorre con Massimo Bacchetta. Nel frattempo alle 10 c'è anche la conferenza stampa di Meloni, la seguiremo naturalmente, ve la racconteremo poi nel giornale radio a mezzogiorno e mezzo, perché illustrerà insieme ai suoi ministri la manovra approvata dal Consiglio dei Ministri, che poi naturalmente deve passare per il Parlamento, quindi suscettibile di modifiche, ma insomma l'impianto è quello e sicuramente ci saranno anche considerazioni politiche da fare poi dopo questa conferenza stampa, quindi vi rimando da questo punto di vista, se avete seguito l'apertura della puntata di quest'oggi e vi interessano questi temi, al giornale radio. Un saluto da Lorenza Ghidini, ci sentiamo domani con Prisma 8:35. Ciao ciao.